NVE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.
Il sistema è cioè può sembrare assolutamente blindato. In realtà, alla fine non è così, perché tu puoi installarci sopra qualsiasi applicazione, non potrai sostituire alcune applicazioni di sistema, ma il sistema lo utilizzi e lo arricchisci esattamente come e quanto vuoi tu. Tra l'altro, con l'ultimo sistema, quindi iOS 8, è stata data un po' la possibilità di modificare alcune cose. Ad esempio, finalmente si possono mettere tastiere alternative, cosa che fino alla versione 7 non era possibile fare. Ad esempio, adesso tu puoi con un'applicazione gestire un file e, ad esempio, importare file da altre applicazioni. Per dire, io sono in Pages, che è il programma di scrittura di Apple fatto anche per iOS, voglio inserire una foto in un documento, io posso aprire da dentro Pages l'applicazione per acquisire l'immagine e trovarmi l'immagine nel documento. Questo fino ad iOS 8 non si poteva fare perché le applicazioni erano concepite un po' a compartimenti stagni, cioè ogni applicazione aveva i suoi file, il suo ecosistema e doveva finire lì. Questo è anche sinonimo di sicurezza, tra virgolette, perché il sistema non si sporca e oltretutto si ha un'uniformità nella gestione di ogni applicazione. Però questo ha il difetto che se io, per esempio, voglio modificarmi un file, magari un file di testo, e poi lo voglio trasformare in PDF, se l'applicazione che sto utilizzando per fare il file di testo non mi consente di fare il PDF, teoricamente avrei dovuto spostare il file da un'applicazione all'altra e con l'altra fare il PDF. Chiaramente questo è un esempio puramente teorico, perché, chiaro, ormai tutte le applicazioni possono fare i PDF, però questo per farvi capire cosa vuole dire avere applicazioni a compartimenti stagni, come appunto aveva iOS fino alla 7. Finalmente appunto un po' d'apertura con iOS 8 e forse un po' più facilità di lavoro anche per coloro che sono abituati a usare sistemi da computer dove tutto ciò è fattibile. Una cosa che purtroppo invece non è modificabile è la sintesi vocale. In Android ci sono tutte queste belle voci, in iOS c'è Alice. Brutta, bella, questo dipende un po' dai gusti, ma per l'italiano c'è Alice. Anche qua in iOS 8 un po' le cose sono cambiate, infatti per la lingua inglese, inglese americano, ha messo anche una voce maschile, si chiama Alex, che è la voce del Mac, si può scaricare. Quindi chissà, magari in un prossimo futuro, se l'hanno fatto per l'inglese, non vedo perché non potrebbero farlo anche per le altre lingue. Speriamo, almeno mettere un'altra voce, una voce maschile, visto che c'è la parità oggigiorno, facciamo così. Io, se tu sei d'accordo, Sasa, farei giusto un secondo di parallelismo o di confronto con Android, visto che ho la possibilità tutti i giorni di avere due sistemi per le mani in tasca e quindi posso eventualmente vedere un po' le differenze.
Certo.
Ecco. Ecco, diciamo questo. C'è una cosa che ad Android invidio rispetto ad iOS, che è una cosa che iOS ancora purtroppo non ha e secondo me non potrà mai avere per come è concepito, cioè la gestione dei file aperta. Cosa vuol dire? Per esempio, prendiamo un'applicazione come è Dropbox, non so se la conoscete, che è un servizio di cloud per ospitare file online. Io da iOS posso caricare su Dropbox solo alcune cose, come foto e poco altro, immagini, filmati. Da Android io gli dico carica un file, mi posso esplorare tutto il telefono e caricare esattamente quello che voglio. Però, chiaro, sono punti di vista, c'è anche a chi può non interessare la cosa. Infatti, per esempio, anche il fatto di dire Android è un sistema aperto, iOS è un sistema chiuso. Io sono convinto che al 90% degli utenti della strada che iOS o Android sia un sistema chiuso o aperto non gliene può fregare di meno. Anche perché, giustamente, le persone usano gli oggetti, non è che stanno, la maggior parte delle persone dico, non è che stanno a vedere quello che c'è dietro. Ora, è chiaro, noi siamo, tra virgolette, malati, e andiamo a vedere un po' di tutto. La cosa invece che di Android a me non piace è appunto la frammentazione di applicazioni anche di sistema. Adesso comincerei proprio con una cosa pratica da farvi vedere. L'applicazione telefono, per esempio. Io e Sasà abbiamo due terminali Android totalmente differenti. Io ho un Moto G, lui ha un Samsung. Vi dimostreremo come in Samsung l'applicazione telefono è anche piacevole e vi farò vedere come sul Moto G l'applicazione telefono non è proprio il massimo della praticità. Poi, chiaro, sono punti di vista, questo è quello che penso io e anche Sasà sarà d'accordo con me. Ok, direi di fargli vedere solo un secondo il telefono dei Samsung, io poi faccio vedere quello del Moto G.
Dunque,
è troppo vicino alla cassa.
Vabbè, soltanto, diciamo così, un appunto, proprio così al volo. A favore, tra virgolette, di iOS, c'è da dire che lo stesso costruttore, la stessa azienda, produce il suo hardware e il suo software. E questo, dal punto di vista, diciamo così, dell'affidabilità e dell'ottimizzazione del sistema, è, credo che sia veramente il massimo. Questo con Android ovviamente non lo abbiamo, attenzione. Non l'abbiamo questo perché abbiamo la versione pura di Android, che è quella sviluppata da Google, e Google si fa poi sviluppare, realizzare dei terminali da diversi costruttori, in questo caso LG per esempio, per quello che riguarda. Comunque i terminali, diciamo, Google sono quelli contrassegnati dalla sigla Nexus, e questo è un discorso. Ovviamente però il sistema, dovendosi adattare a più hardware differenti, a più cose differenti, è chiaro che è un sistema che non sarà mai ottimizzato, a meno che col tempo non faranno delle scelte di campo diverse, e per cui, ecco. Sì, di pure la cosa, poi facciamo il telefono.
A copertura di quello che ha detto Sasà, però c'è da dire che dal punto di vista dell'accessibilità, essendo puri, i Nexus, appunto i telefoni, i terminali proposti da Google, sono quelli che più, almeno al momento, sono accessibili.
Offrono
l'esperienza migliore. E in questo caso, anche se non è Google a produrre l'hardware, però diciamo che Google in questo caso è come se, perché alla fine sono i telefoni, tra virgolette, ufficiali, cioè dove Android è senza alcuna variazione.
Loro sviluppano il sistema per i Nexus, quindi poi chi glieli produce non importa, però il sistema loro lo sviluppano su quell'hardware, quindi. Bene, allora, solo un'ultima cosa e poi proviamo il telefono. Ultimamente c'è da considerare Ecco, solo una piccola premessa. Quello che stiamo dicendo adesso può essere vero in questo momento e tra un mese non è più vero. Vi faccio l'esempio classico. Allora, i terminali Motorola che utilizziamo sia io che Alessio sono terminali che montano una versione di sistema operativo sostanzialmente pura, cioè quasi come quella rilasciata da Google. A parte, diciamo così, pochi fronzoli che hanno aggiunto, insomma, il sistema è quello puro. Adesso però cosa è successo? Che Motorola è stata venduta da Google a Lenovo. Cosa accadrà? Chi lo sa? E lasciamo in sospeso la domanda. Oh, questo per dire che magari oggi diciamo una cosa, poi tra un mese qualcuno ci consulta e dice: ma tu avevi detto che... avevo detto. Però lo scenario è evidentemente cambiato e questo può succedere. Ok. Allora adesso... Ok, adesso io apro l'applicazione telefono e la esploriamo.
Se si apre. Che è successo?
Preferiti. Visualizzati da 1 a 8 elementi su 67.
Ok. Allora, noi abbiamo... L'applicazione telefono è organizzata, diciamo, un pochino come quella di iOS, nel senso che in iOS abbiamo i pannelli che sono, non so, contatti, recenti, preferiti e così via. E qui abbiamo qualcosa di simile.
Rubrica tab 4 of 4.
Rubrica tab 4 of 4. Vabbè, li chiama tab, ma insomma è lo stesso.
Preferiti tab 3 of 4. Registro tab 2 of 4. Tastiera tab 1 of 4.
Quindi abbiamo, è organizzata bene, diciamo, nel senso che noi abbiamo quattro pannelli in cui abbiamo la tastiera, è chiaro, il classico tastierino per comporre il numero di telefono, la rubrica, i preferiti e il registro. Ok? Ora...
Registro tab 2 of preferiti tab 3 of 4.
Ecco, per esempio, noi possiamo mettere, come facciamo con iOS, i contatti che chiamiamo più frequentemente nei preferiti, e per esempio io ne ho, allora
rubrica tab 4 preferiti Alessandra Carta.
Ecco, questi sono i miei contatti, vabbè, non vi interessa tanto, ma...
pulsante Alessandra Carta, Alfonso Anania, pulsante Alfonso Anania, Giovanni Cellucci, pulsante Giovanni Cellucci, Giovanni De Rosa Grembo, pulsante Giovanni De... Giovanni Lo Monaco, pulsante Giovanni Lo Monaco, Marco Ferrino.
Ok, e così via. Quindi io sto consultando i preferiti, naturalmente. Poi c'ho la rubrica e posso...
Vincenzo, la Francesca e Massimo. Preferiti da Vincenzo, la Francesca. Tastiera da pulsante Rita Vedini.
Simone. Scusate.
Vincenzo, la Francesca. Giovanni De Rosa. Pulsante Giovanni. Tastiera tab 1 of 4, pulsante Paola, Paola Vagato, Rita Vedini, Rita Vedini, Vincenzo, la Francesca,
c'ho delle notifiche, scusatemi, perché...
Tastiera tab 1 of 4, registro preferiti tab 3, rubrica tab
1. Ecco.
Visualizzati da 1 a 10 elementi su 306, telefono tab 1 of 4, gruppo preferito, rubrica, casella di pulsante, crea casella di modifica, cerca.
Ecco, questo è il campo di ricerca, quindi la rubrica è anche organizzata bene. E viene presentato subito il campo di ricerca dove io posso andare a digitare il contatto da cercare e quindi effettuare la chiamata. E allo stesso modo posso attivare il tastierino e quindi mi viene presentata la classica tastiera telefonica.
Rubrica tab 4, preferiti tab 3 of, gruppi tab 2 of 4, telefono tab 1 of 4, gruppi tab, telefono tab, tastiera.
Ecco.
Visualizzati da 1 a 8 elementi su 67.
Quindi la tastiera, la classica tastiera.
0, 8, 5, 2, aggiungi a rubri 2.
Quindi sentite che tutti i numeri sono etichettati, come è etichettato anche il pulsante chiama. Ecco. Pulsante chiama, come anche il pulsante indietro per andare a cancellare i numeri. Adesso Alessio vi fa vedere il telefono l'applicazione nativa telefono che è montata su Motorola.
Allora, stacca un po' il tuo. Allora, la schermata, il telefono del Motorola, scusate ma sono piazzato un po' male perché il Motorola non è messo benissimo come altoparlante, proverò, vediamo quello che si riesce a fare. Allora, apriamo la schermata telefono.
Pulsante indietro. Telefono. Telefono. Selezione veloce. Visualizzati da 1 a 2 elementi su 7.
Ecco, intanto come sentite parte già con una cosa diversa, cioè selezione veloce. Allora, qui abbiamo una schermata.
Vostra chiamata ricevuta da provincia di pulsante avvia la ricerca vocale.
Qui subito
casella di modifica.
C'è una casella di modifica dove uno può inserire o un numero di telefono o un contatto da chiamare. E siamo già a inizio schermata. Praticamente c'è solo questo.
Vostra chiamata ricevuta da provincia, pulsante dettaglio contatto provincia di Torino.
È abbastanza
selezione veloce.
Qui c'è poi tra l'altro la selezione veloce che
pulsante tutti i contatti.
Qui avremo un tasto per andare su tutti i contatti, quindi non abbiamo l'organizzazione a tabelle come era quella del Samsung e come è anche quella da iOS, ma è decisamente più farraginosa. Sotto ho tutti i miei preferiti, ma non mette solo i preferiti, ma ti mette anche le chiamate che secondo lui tu, i numeri che secondo lui tu fai più spesso. Infatti si va avanti.
Alessio Lenzi. Pulsante visualizza contatto. Elisabetta Barsotti. Elisabetta Barsotti. Pulsante visualizza contatto. Pronto taxi Torino. Pronto taxi Torino. Pulsante tastierino. Allarme cellulare. Elisabetta Barsotti. Elisabetta Barsotti. Elisabetta Barsotti.
Diciamo che qua ci sono soltanto tutta una serie di contatti messi così. Il tastierino c'è, è un pulsante in basso perché ho esplorato la schermata e so che è, ma se ci dovesse arrivare a colpi di flick, cioè di strisciate sullo schermo, non ci arrivo più.
Pulsante home.
Infatti,
pulsante tastierino.
È appena sopra l'home, ma perché l'ho imparato io. Mentre per dire, l'ho visto quello del Samsung, le tab sono tutte in testa allo schermo, fatte bene, ben consultabili anche toccando semplicemente con un dito. Perché abbiamo fatto questo? Farvi vedere questo proprio per farvi capire come da un terminale all'altro ci può essere assolutamente differenza anche nelle applicazioni basi, come possono essere appunto il telefono o anche altre. Per cui è decisamente messa così la situazione, almeno dal punto di vista delle applicazioni di sistema.
Naturalmente aggiungiamo solo un altro aspetto, e questo è noto un po' a tutti, essendo comunque i due sistemi più diffusi attualmente, almeno Android e iOS. Normalmente gli sviluppatori di app le sviluppano per entrambe le piattaforme, e devo dire che come in iOS anche in Android abbiamo delle app accessibili, delle app utilizzabili e delle app inaccessibili. Come descrivevo prima, purtroppo, diciamo tra virgolette, lo screen reader a bordo di Android, cioè TalkBack, è dal punto di vista dei comandi meno ricco rispetto allo screen reader di iOS, e quindi questo, anche se diciamo, l'accessibilità base è assicurata, non necessariamente è confortevole a volte l'utilizzo di certe applicazioni. Poi è chiaro che facendoci la mano, come si fa anche in iOS, poi ovviamente inizialmente chi non conosce il sistema cosa fa? Esplora lo schermo sequenzialmente con i flick fino a trovare l'elemento che gli interessa. Anche in Android, insomma, la cosa funziona così. Poi quando si conosce bene la schermata di un'applicazione, ad esempio, e si sa esattamente dove sono posizionati i pulsanti o elementi vari, che possono essere testi, che possono essere altre cose, a quel punto li si può toccare direttamente. E addirittura c'è una caratteristica sperimentale dentro Talkback, per cui tu puoi toccare un elemento, ritoccarlo una sola volta e l'elemento viene attivato, come fanno un po' i vedenti.
NVE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.